2 settimane fa ero negli Stati Uniti, nella scuola biblica dove ho studiato, in occasione del ritrovo annuale di tutti gli ex studenti della scuola. È stato un tempo bellissimo per me, pieno di gioia e di gratitudine. Sono potuta tornare in un luogo che è stato così significativo per la mia vita e riabbracciare tanti amici che non vedevo da anni. La scuola ci ha trattato come ospiti speciali. Pensate che avevamo una grande sala che era il luogo dove mangiavamo a pranzo e cena, che loro avevano allestito con tovaglie carinissime, fiori, tutti i piccoli arredi. C'era un camino che tenevano sempre acceso quando noi eravamo lì per coccolarci e farci sentire amati. C'era un gruppo di studenti che si era offerto volontario per servirci come camerieri tra i tavoli. Si erano vestiti tutti in nero, belli, bellissimi, e venivano tra i tavoli e ci chiedevano, no, di cosa avevamo bisogno. Ci siamo sentiti veramente degli ospiti amati e speciali. All'interno di questo tempo in cui abbiamo vissuto momenti di predicazione, di lode, ci sono stati anche momenti di testimonianza, alcune di queste anche molto forti, in cui alcuni studenti hanno raccontato quello che il Signore aveva fatto nelle loro vite in questi ultimi anni. E oggi voglio raccontarvi la storia di Kyle, un giovane uomo nei suoi 30 anni, neanche trentenne, già marito e padre di 2 figli. Kyle ci ha raccontato che circa 1 anno e mezzo fa, a causa di numerosi e strani mal di testa, decise di andare dal medico e farsi visitare. Il medico gli prescrisse de determinate analisi, tra cui anche la TAC, dalla quale risultò che c'era un coagulo di sangue grande nel suo cervello che rischiava di scoppiare da un momento all'altro. Kyle ritornò a casa, scioccato dalla notizia, cercando di trovare il coraggio per dire queste cose a sua moglie e sapendo che il medico gli aveva detto che non avrebbe dovuto fare nessuno sforzo, neanche poter abbracciare e prendere in braccio i propri figli perché poteva essere per lui fatale. 2 giorni dopo questa notizia, Kyle era a casa con tutta la sua famiglia. Improvvisamente scoppia un fortissimo mal di testa. Nel giro di pochi minuti perde la vista, perde l'udito. Ma con le poche forze che ha, Kyle incomincia a dire: Jesus, Jesus, Gesù, Gesù, e continua a ripetere il nome di Gesù finché non perde i sensi. Lo portano di corsa con l'autoambulanza all'ospedale e poche ore dopo essere arrivato, Kyle si sveglia, apre gli occhi e vede, sente i rumori che erano attorno a lui. In preda alla confusione, dice ai medici: cosa è successo? C'era lì lo stesso medico che lo aveva visitato 2 giorni prima, gli aveva detto che era arrivato in ospedale privo di sensi, quasi morto per l'emorragia che gli era scoppiata, ma che dall'attacco che gli avevano appena fatto non risultava nulla. Il medico prende le due TAC del giorno 2 giorni prima e quella di quella mattina e gli dice: vedi, questa è quella di 2 giorni fa. Si vede chiaramente il coagulo di sangue nel tuo cervello, mentre questa è quella di questa mattina ed è pulita. Ma io non so come spiegarti tutto questo. Non ne ho idea. Non poteva spiegare tutto questo semplicemente perché era stato un miracolo di Dio, che Kyle ci raccontò mentre piangeva, sapendo che quel Gesù che lui aveva chiamato con le poche forze che gli erano rimaste era quello che l'aveva salvato dalla morte e dalle possibili conseguenze drammatiche di un'emorragia cerebrale come quella. Vi ho raccontato la storia di Kyle perché penso, riflettendo in questi giorni, ci ripensavo. Anche mentre preparavo il messaggio di questa mattina, ho pensato che ci sono delle cose che ci dice questa storia che non dobbiamo farci scappare. La prima di queste cose è che il Gesù di Nazareth, che faceva miracoli in mezzo alle folle allora, è lo stesso Gesù che fa miracoli in mezzo a noi oggi. Quando Gesù affermava il regno di Dio è venuto in mezzo a voi, cioè Dio stesso è venuto in mezzo a voi, lo faceva dimostrando con i suoi miracoli che le sue parole erano vere. Quello che io dico è dimostrato da quello che io faccio. affinché voi sappiate che sono io sono colui che è in mezzo a voi. Perciò la storia di Kyle è molto più di una storia di un uomo guarito, è la storia di Gesù di Nazaret, di Dio che ancora oggi fa miracoli in mezzo a noi, è la storia di Dio che è in mezzo a noi ancora oggi. E questo rende tutte le parole che Gesù dice vere e credibili. L'altra cosa che penso non ci dobbiamo far scappare da questa storia è che questi miracoli sono certamente qualcosa per cui siamo chiamati, incoraggiati a pregare, a desiderare, a cercare, certamente. Ma sono anche, forse soprattutto, la dimostrazione che ciò che Dio può fare all'esterno, nei nostri corpi, all'interno delle situazioni che stiamo vivendo, è la stessa cosa che Dio può fare all'interno, nei nostri cuori. Non a caso il sermone sul monte che stiamo vedendo, dove Gesù parla in Matteo 5 delle beatitudini, segue un momento in cui Gesù aveva guarito le folle con numerosi e molteplici miracoli. Era un po' come se stesse dicendo, quando le portò sulla montagna per ascoltare le sue parole: ora che avete sperimentato la mia potenza e la mia bontà nel guarire i vostri corpi, lasciate che con le mie parole io faccia lo stesso ai vostri cuori, per farvi vivere vite piene, beate, non solo corpi guariti. Ecco perché le beatitudini di Gesù sono in un certo senso la ricetta per la felicità. Una ricetta che può sembrare insolita, ma che di sicuro è l'originale. E a questo proposito ho qualcosa da dirvi. Perché se sei stato in America abbastanza a lungo da trovare nei supermercati quello che io ho trovato e che vi sto per mostrare in questa fotografia, avete capito di cosa parlo quando parlo di originale. Parmesan cheese. A detta dei nostri amici americani, questo è il parmigiano, signori e signore. Ora, amici americani miei, io vi amo tantissimo. Chi mi conosce sa che un pezzo del mio cuore è a stelle e strisce. Però la verità si deve dire. Non potete continuare ad alimentare questa menzogna. Vi rendete conto del dolore che provocate a noi italiani? C'è un solo, un unico vero parmigiano al mondo ed è il nostro. Voi avete i pancake, le cheesecake, la salsa barbecue, qualunque cosa, ma non il parmigiano. E di sicuro questa qui non è la ricetta originale. Siete d'accordo? Ok, d'accordo. Ecco. Allo stesso modo Gesù parla delle beatitudini, come di una ricetta forse insolita, ma originale. Perché indicano, è insolita perché ci indicano una porta stretta, ma che ci porta poi ad un'abbondanza di vita. Così come Gesù disse in queste parole nel Vangelo di Giovanni: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù è venuto per darci la vita, non solo, una vita abbondante. E le beatitudini, seppure una porta apparentemente stretta, sono l'accesso a questa vita straordinaria. Invertono la logica che stiamo usando nelle nostre vite, non per togliere, ma per dare. Non per impoverire, ma per arricchire. Non per perdere, ma per trovare. È in quest'ottica che Gesù ci invita a viverle. È nel comprendere la spinta che le beatitudini ci danno verso la vita che riusciamo ad apprezzarle e a desiderarle. È in questa chiave che oggi vediamo cosa significa essere mansueti e operatori di pace. Leggiamo queste poche parole che Gesù dice riguardo la prima di queste due. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Ora, l'idea che il mondo possa essere delle persone docili e miti non sembra molto credibile, vero? Giusto, qualcuno scuote la testa, in effetti. Non è la direzione verso cui andiamo in modo naturale. Provate ad attraversare le strisce pedonali a Roma per capire se il mondo è dei miti. Provate a guidare a Roma da persone docili per vedere di quale straordinaria creatività è capace il popolo romano di rivolgersi a voi abbassando i finestrini. Se pensiamo a chi fa carriera, ai nostri politici forse, o a chi riceve una promozione al lavoro, difficilmente crediamo che ci siano arrivati per le loro straordinarie doti di mitezza e docilità. Vero? Ci rimane più facile pensare che il mondo appartenga a chi sgomita, a chi sa prendersi quello che vuole a tutti i costi, sarà mio. Ma è proprio questa la logica che Gesù vuole sovvertire. Vuole rimettere a posto le cose che noi abbiamo messo sotto sopra. Vuole dimostrare che quest'ordine delle cose non funziona e infatti non sta funzionando. Il nostro mondo sta producendo sempre di più, questa logica sta producendo sempre più una società che va verso l'autodistruzione piuttosto che verso la vita e la bellezza. Infatti, ecco cosa scrive l'autore del libro che ci sta accompagnando in questa serie quando parla proprio del fatto che Gesù vuole invertire questa logica. Ci sono le persone che veramente riescono a godere del... Chi sono le persone che veramente riescono a godere del mondo? Coloro che afferrano, sgomitano e pretendono? No. Loro sono troppo impegnati ad afferrare, sgomitare, a pretendere per riuscire a godere di quello che ottengono. Sono coloro che vivono prendendo piacere in Dio e nei suoi piani, che hanno trovato la libertà di odorare le rose lungo il cammino della loro vita. È questa la logica della mansuetudine che Gesù vuole introdurre nelle nostre vite. Il dizionario Treccani dà questa definizione della di chi è mansueto: colui che è docile, mite e trattabile, che non ha natura aggressiva e violenta. Ora, quanti di noi qui dentro stamattina sono in grado di dire sono io? Ogni volta che mi tagliano la strada, sono io. Ogni volta che quel collega mi stuzzica con le sue battutine, sono io. Ogni volta che qualcuno viene da me per chiedermi un favore, sono io. Sono docile, sono mite, sono trattabile, non ho una natura aggressiva. Se sei tu, ho una cosa da dirti, indovina un po'. Beato te. Beato te, è questo il punto delle beatitudini. Beato te se ci riesci, se sei così, perché hai vinto. Nell'originale greco la parola mansuetudine significa forza sotto controllo e richiama l'idea di un cavallo domato, un cavallo che è stato addestrato per sapere come utilizzare la sua forza, cioè uno su cui tu puoi salire. Perché sa portarti. Non richiama quindi una forma di debolezza, perché chi è mansueto non perde la sua forza, ma al contrario impara a gestirla e a controllarla. Non richiama neanche l'idea di non avere una spina dorsale, è uno che non ha personalità. No, perché solo chi ce l'ha può scegliere come utilizzarla. Paolo ci dà un'immagine bellissima di questa mansuetudine quando scrive queste parole ai Filippesi riguardo a Gesù. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Il più grande esempio di mansuetudine ce lo dà Gesù. Che non considerò la sua potenza, l'essere uguale a Dio, l'essere Dio, come qualcosa che lui doveva far valere in ogni momento, in ogni situazione. La doveva dimostrare. ma il suo abbassarsi e il suo servire come la sua capacità di manifestare quella potenza e quella gloria in tutta la sua bellezza, in tutto il suo splendore. Quando Gesù parla dei mansueti, richiama il Salmo 37 ed è un salmo molto attuale perché parla di quell'antico dilemma, di quell'antico problema per cui chi ha più successo in questa vita sembra che siano proprio le persone arroganti. E Davide, che scrive questo salmo, riconosce che spesso sembra che così stiano le cose, però ci fa capire alla fine che il mondo, nonostante l'apparenza, non è degli arroganti ma degli umili. Leggiamo qualche versetto di questo salmo che ci aiuta a capire, ci dà delle chiavi per come diventare delle persone mansuete. Scrive questo: confida nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà, trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore, riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Sta in silenzio davanti al Signore, aspettalo. Non adirarti per chi prospera nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dall'ira, lascia lo sdegno, non adirarti. Ciò spingerebbe anche te a fare il male, poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Ecco le caratteristiche, la chiave per diventare una persona mansueta. La prima chiave che troviamo all'interno di questo salmo è che una persona mansueta è chi ha trovato il punto di equilibrio che regge tutta la sua vita. Ha trovato il punto di equilibrio che regge tutta la sua vita. La fonte principale della sua gioia l'ha trovata. Il suo centro l'ha trovato ed è Dio. Per questo lui vede chi vince con l'arroganza, chi si sgomita e riesce ad avere il sopravvento con disonestà e ne soffre, ma non lascia che il suo cuore sia consumato da questo. Non mette tutta la sua attenzione su quello. Sai invece dove reindirizzare anche tutte le sue emozioni, giustamente di rabbia, di amarezza, di dispiacere, di dolore. Sa dove reindirizzarle per trovare la sua pace. Non si lascia consumare quindi da battaglie inutili. Non diventa vittima della sua stessa rabbia o amarezza. Sa dove mandarla. Sa che scambio fare. E tornare alla fonte della sua gioia, al centro della sua vita, al suo equilibrio. Una persona mansueta è una persona stabile. È anche una persona che sa aspettare, aspettare i tempi di Dio. Aspettare non è rimanere passivi, perché comporta una fiducia e una disponibilità a collaborare. È più che altro un prepararsi attivamente. È un atto che richiede una grande forza, perché quando siamo impazienti la cosa più facile da fare, qual è? È fare qualcosa. Ma aspettare richiede una grande forza. È un esercizio della fede, è il modo in cui impariamo ad affidare i nostri piani a Dio e a non cercare di forzare le cose per realizzarli. È imparare a consegnare i nostri pesi a Dio invece che prenderli e lanciarli contro qualcun altro. È imparare a vedere le cose dalla sua prospettiva, che è più ampia e più grande della nostra. È lasciare che in questa attesa Dio lavori nel nostro cuore, Dio trasformi il nostro cuore mentre aspettiamo. Non a caso Isaia scrive: quelli che sperano nell'Eterno, che aspettano l'Eterno, non si stancano e non si affaticano, ma acquistano nuove forze. E infine sa rispondere, una persona che sa rispondere al male. Prima di tutto sa una cosa, che la vita porta con sé situazioni spiacevoli. Non vive nell'illusione che questo non accada. Sa che la vita include ferite, ingiustizie, tradimenti, sofferenze. Sa che non possiamo essere risparmiati da queste cose. Fanno parte del mondo rotto che noi abbiamo messo sotto sopra. Sono le conseguenze con cui dobbiamo fare i conti. Ma sa, ed è questa la bellissima cosa, che Dio può usare il male per il bene. Lui sa che Dio può usare ogni circostanza, ogni situazione della nostra vita per fare qualcosa di meraviglioso in noi e nelle nostre relazioni. Per questo chi è mansueto non ha bisogno di rispondere al male con il male, perché la prima cosa che non vuole fare è permettere che quel male ricevuto diventi una radice di amarezza dentro di sé, contaminando il suo cuore, raffreddandolo, indurendolo. Non permette che questo accada. Non vuole diventare una persona dura, una persona cinica. Possiamo scegliere se rispondere al male con il bene, sempre. E anche quando sbagliamo, possiamo scegliere di chiedere perdono e riprovarci. Questo è il mansueto. Di non reagire in preda all'impulso, alla rabbia del momento, alla logica della vendetta, ma di essere pronti, a seconda delle circostanze in cui ci troviamo, magari al silenzio, ad una risposta ferma ma composta e rispettosa, al perdono, ad un confronto gentile, lasciando che Dio porti a compimento in modi migliori di quello che noi potremmo fare, quella giustizia che a noi sembra rimasta incompleta, e permettendogli di usare quella sofferenza per renderci più umili, più dolci. In questo senso, il mansueto è una persona rotta dalla vita. Non puoi diventare mansueto se qualcosa non ti ha rotto. Se non abbiamo imparato a gestire le nostre sofferenze, a permetterci di plasmarci per il meglio e riproducendo poi questo carattere all'interno delle nostre relazioni. Quando ci lasciamo modellare da Dio, in questo modo diventiamo persone mansuete, persone stabili, meno irritabili, smettiamo di essere sempre sulle difensive quando qualcuno ci dice qualcosa. Sappiamo riconoscere quando sbagliamo e sappiamo chiedere perdono. Sappiamo perdonare ed essere fermi quando è necessario, ma nel modo giusto. Io ero l'esempio contrario di tutte queste cose e ancora oggi molte di queste sono una sfida enorme per la mia vita. Irritabilissima se qualcuno mi diceva qualcosa. Suscettibile, orgogliosa. Ricordo la prima volta che ho chiesto scusa, mi sembrava di dire, non usciva dalla mia bocca, mi sembrava un peso enorme, però quando alla fine ce l'ho fatta, scusami, è sembrato che qualcosa si fosse rotto nel mio cuore e avesse lasciato spazio a qualcosa di molto più grande e più bello. Il mansueto è chi sa quando è il momento di fare un passo indietro, di abbassarsi, magari di perdere un argomento, pur di non perdere una relazione che abbiamo, una persona che abbiamo davanti. Oppure, invece, è quando sappiamo che è il momento di fare un passo avanti, di avere coraggio e di dire la verità con dolcezza, anche se questo può comportare un allontanamento dalla persona che abbiamo davanti. La mansuetudine e la compagna della saggezza sono legate tra loro. Nella lettera di Giacomo, infatti, è scritto che la saggezza che viene dall'alto è mite. Chi è che viene dall'alto? Gesù. Gesù è venuto dall'alto e è colui che ha detto: imparate da me perché sono mansueto ed umile di cuore. Ed è lo stesso Gesù che è il principe della pace, che porta sulla terra il suo regno di pace e che ci chiama a fare questo quando ci dice queste parole, entrando nell'altra beatitudine. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. La parola pace che troviamo qui è la parola shalom, che significa completezza, benessere, pienezza, integrità, e si riferisce alla vita che Dio aveva in mente fin dall'inizio della creazione. A questo proposito, lo stesso autore, Darrell Johnson, scrive questo: la shalom comporta armonia con la terra, con gli altri esseri umani, l'armonia con se stessi, con il Dio vivente. La shalom è la salute ecologica, relazionale, psicologica e spirituale. La shalom comprende ogni dimensione della vita, economica e politica, così come personale e religiosa. È un concetto ben più grande della pace intesa come assenza di guerra, di conflitti o di problemi. È una pace dettata da un'interezza che ha a che fare con ogni aspetto della nostra vita. È questa la shalom che Gesù è venuto a riportare, a ricostruire sulla nostra terra e di cui ci rende partecipi. Ancora continua questo autore dicendo questo: quando Gesù conquista il cuore di un individuo, di una comunità, di una città o di una nazione, qualcosa accade. Persone rotte e ordinarie diventano collaboratori nell'opera di Dio, diventano coloro che si adoperano per la pace. Oh, di quale privilegio e dignità Dio ci ha rivestito! Siamo operatori di pace quando cerchiamo di riportare all'interno delle nostre vite, delle nostre famiglie, e dei luoghi di lavoro in cui viviamo, della nostra città, questa pace. È tanto un processo di ricostruzione di qualcosa che si è rotto come di costruzione di qualcosa di nuovo. Entrambe le cose. Siamo operatori di pace quando contribuiamo alla salute dei nostri rapporti. Come? Quando ricostruiamo un rapporto che si è rotto. Così come quando però ci adoperiamo per costruire una buona atmosfera all'interno della nostra comunità, della nostra famiglia, del nostro luogo di lavoro. Siamo operatori di pace quando contribuiamo alla salute del nostro ambiente, quando non buttiamo per esempio carte per terra, ma anche quando partecipiamo o prendiamo iniziative per riqualificare la nostra città, per fare del bene alla nostra città. Siamo operatori di pace quando contribuiamo alla salute economica del nostro paese. Come? Per esempio, quando ci rifiutiamo di prendere scorciatoie e paghiamo le tasse, ma anche quando siamo generosi e diamo a chi ha nel bisogno. La shalom di Dio è ben più grande di quello che pensiamo. Ed è evidente che non possiamo costruire questa pace se non abbiamo questa pace che costruisce i nostri cuori. E l'unico modo con cui questo è possibile è se il principe della pace è colui che ha l'autorità sui nostri cuori e sulle nostre vite. Nel Padre nostro che Gesù ci ha insegnato, lui ci ha insegnato a dire: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, ad iniziare dal mio cuore e a continuare attorno a me nelle relazioni e nei luoghi dove vivo. Per questo, uno dei primi modi con cui possiamo essere operatori di pace è proclamare il Vangelo. È proclamare il Vangelo della pace. Quello che condividere con altri la buona notizia di Gesù, evangelizzare, raccontare con le nostre parole e le nostre vite quello che Dio ha fatto in noi, quello che Dio può fare. E per essere agenti di questa pace abbiamo bisogno di essere trasformati da tutte quelle beatitudini che abbiamo visto fino a queste domeniche. Più ci lasciamo modellare da Gesù, più queste beatitudini diventano parte di quello che noi siamo, del nostro carattere, più saremo in grado di produrre la pace nelle nostre vite e nelle nostre relazioni, creare comunità di pace. Questo ha un costo. Ha il costo della porta stretta, della nuova strada che Gesù ci ha mostrato per vivere, la via della croce, quando Gesù dice queste parole: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. È il costo che possiamo fare, è il costo di fare un primo passo, anche quando dall'altra parte nessuno si muove, il costo di lasciare un'offesa, anche quando dall'altra parte non ci è stato chiesto perdono. Il costo di continuare a fare il bene, anche quando nessuno ci nota o ci ringrazia. Il costo di continuare ad amare, anche quando siamo stati delusi. E quando facciamo così, siamo figli del nostro vero e buon Padre, tale Padre, tali siamo noi come figli, che trasformerà anche quella perdita apparente, quel costo che abbiamo pagato, in un guadagno grandissimo, così come ha trasformato quel venerdì di morte in una domenica di vita e di resurrezione. Le beatitudini sono una ricetta per la nostra felicità, perché sono il segno che il Vangelo si sta facendo spazio nelle nostre vite. Quanto il Vangelo si sta facendo spazio nella tua vita? A chi stai assomigliando? Quanto stiamo permettendo alle circostanze che stiamo vivendo di plasmarci in persone che crescono non amare ma dolci, in persone che riescono a costruire e non a demolire? Non importa quante volte falliamo, è scritto: il giusto cade 7 volte e si rialza, perché l'Eterno lo sostiene. Abbiamo sempre una via per rialzarci e per tornare a fare il bene, per tornare ad essere operatori di pace. A noi sta la scelta di chi assomigliare. A noi sta la scelta delle persone che stiamo diventando. Non possiamo farlo da soli, ma abbiamo un Dio che è sceso, che è venuto dal cielo, che è sceso in mezzo a noi, che è in grado di fare miracoli per dimostrarci che quello che Lui dice è potente da farlo nei nostri cuori, se gli diamo il permesso. Verso chi oggi Dio ti sta spingendo? Qual è la cosa che ha messo sul tuo cuore mentre ascoltavi o leggevi le varie riflessioni? Prendiamoci qualche piccolo momento. Pensiamo a dove stiamo adesso. Come sta il nostro cuore? Come stanno i nostri rapporti? I nostri luoghi di lavoro? Quando noi entriamo, portiamo pace? Quando qualcuno viene da noi, ci trova disposti, mansueti? Quando sbagliamo, siamo in grado di recuperare, chiedere perdono? Quando qualcuno ci ferisce, siamo disposti a perdonare? Oh, che grande meraviglia Dio ha dato alle nostre vite, dandoci la possibilità di essere trasformati da questo Vangelo. È una buona notizia, è una meravigliosa buona notizia, perché trasforma e cambia le nostre vite, perché rende persone rotte persone guarite, persone amare persone dolci, persone che avevano rapporti disfunzionali in persone che costruiscono vita e speranza. Mentre riflettiamo su questo, pensiamo a Gesù, colui che ci ha detto: imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore. Ora che ci accingiamo a prendere la Santa Cena, il simbolo più grande della sua mansuetudine, Lui che si lascia rompere dai nostri peccati per darci vita, Lui che prende la nostra morte per darci la pace. Oh, che grande meraviglia quando prendiamo il pane e il vino. Quando lo prendiamo in questo momento, stiamo annunciando che noi siamo discepoli di questo Maestro, che noi stiamo proclamando nelle nostre vite, con tutte le nostre fragilità, debolezze e cadute, ma stiamo proclamando nelle nostre vite questo Vangelo. Stiamo dicendo: Gesù, io ti seguo in questo. Gesù, tu hai rotto il tuo corpo, romperò il mio. Gesù, tu hai sparso il tuo sangue, io sarò disposta alla sofferenza per te, con te. La dote perché tu possa farne qualcosa meraviglioso, come la tua ha fatto qualcosa di meraviglioso per me. Ti chiedo oggi, se sei qui per la prima volta, è la prima volta che ascolti questo, la buona notizia di Gesù, pensa, forse questa può essere la ricetta originale per una vita piena. E se è questo quello che tu vuoi fare tuo, basta semplicemente che ricevi Cristo Gesù nella tua vita, ricevi il perdono dei suoi peccati, su di te confessi di essere mancante, povero, afflitto, e ricevi la ricchezza e la benedizione di Dio che è gioiosamente pronta a salvarti. Se sei qui oggi invece, come qualcuno che ha già fatto questa confessione, come me, come un discepolo, che si guarda dentro e sa che cadiamo mille volte, sa che nello specchio di Cristo, quando ci guardiamo, non troviamo la sua mansuetudine sempre. Abbiamo vergogna di questo. Se porti la sofferenza di questo, sei benvenuto a questa tavola. Sei benvenuto a questa mensa. Prendila come un segno del rinnovato perdono di Cristo per te, ma prendila al tempo stesso come una dichiarazione che questo è quello che tu sei per altri. Questo è quello che tu vuoi che Lui faccia nella tua vita. Questo è quello che tu vuoi essere per altri. Un agente di Cristo, di pace, di mansuetudine. Per questo Paolo dice: chi prende del pane e del vino esamini se stesso. Non è un atto di condanna, ma è un atto di ricerca. Esamini se stesso. Non dice non prenderlo, esaminalo. E poi prendi il pane e prendi il vino. È così che vi chiedo adesso di alzarvi, di raggiungere i quattro angoli di questo locale, dove puoi prendere un pezzo di pane, di vino, e poi tornare a posto e lo prenderemo insieme.